Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Ottava puntata.
Mi stai ascoltando, Jung? Mi stai ascoltando? Sono stato sufficientemente chiaro? È ovvio che ti perdono, anche se per qualche motivo non sono mai riuscito a perdonare del tutto Yvonne e riesco ancora a volerti bene come un fratello e a rispettarti come persona. È ovvio che ti aiuterei di nuovo, senza esitazione. Anzi, da quando papà salì sulle Alpi da solo e non fece più ritorno, anche se in realtà era l'Himalaya, e più spesso di quanto me ne accorga questi vulcani mi ricordano quelle montagne, così come questa valle mi ricorda quella dell'Indo, e i vecchi alberi col turbante di Taxco ricordano quelli di Srinagar. Mi stai ascoltando, Yug? La prima volta che sono venuto qui, di tutti i posti, mi ha ricordato le case galleggianti sul Shalimar, che tu non puoi ricordare, e tua madre, la mia matrigna, è morta. Tutte quelle disgrazie che sembravano accadere nello stesso momento, come se i parenti lontani della catastrofe si fossero presentati all'improvviso da chissà dove e si fossero trasferiti da noi in pianta stabile. Ci sono state troppe poche occasioni per comportarmi, per così dire, fraternamente nei tuoi confronti. Bada, sarò forse stata una figura paterna, ma allora tu eri solo un bambino, in preda al mal di mare sul ponte della nave. La cara vecchia era bonda Cocanada. Ma più avanti, una volta tornato in Inghilterra, c'erano troppi tutori, troppi istituti e scuole, per non parlare della guerra. La lotta per vincerla, come dici tu, non è ancora finita e io la proseguo attaccato ad una bottiglia. E tu con le idee, che spero si possano dimostrare meno fatali per te di quanto non siano state quelle di nostro padre per lui, o se è per questo le mie per me. Come che sia, sei ancora qui, Hugh, a darmi una mano? Devo ribadire chiaro e tondo che nemmeno per un attimo avrei immaginato che una cosa come quella che è accaduta potesse mai accadere. Che io avessi perduto la fiducia di Yvonne non significava per forza che lei avesse perso la mia, della quale avevo un'opinione piuttosto diversa. E che io mi fidassi di te non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Tantomeno mi sarei sognato che tu tentassi di giustificarti da un punto di vista morale, avvantaggiandoti del fatto che io bevevo come un otre. Ci sono anche alcune ragioni che verranno rivelate solo nel giorno del giudizio, per cui tu non avresti dovuto ergerti a giudice nei miei confronti. Eppure ho paura, mi stai ascoltando, Yug? Che molto prima di quel giorno, ciò che hai commesso d'impulso e cercato di dimenticare con la crudele noncuranza della giovinezza, tornerà a colpirti in una nuova e più cupa luce. Il passato si riempie a una velocità di cui non ci rendiamo conto e Dio si spazientisce in fretta con i rimorsi. Ma ti è d'aiuto. Ecco cosa sto cercando di dirti. Che io mi renda bene conto di quanto io abbia causato tutto questo. Sì, ti aiuta soprattutto quello che sto ammettendo, ossia che averti buttato Yvonne tra le braccia in quel modo è stato un gesto irresponsabile.
Perdinci, ma che succede qui?
Il console si rese conto che la voce inglese impostata, aleggiante lì nei dintorni, apparteneva a qualcuno al volante di un'automobile bassa e bislunga che si era fermata accanto a lui con il motore borbottante. Una MG Magna o un modello simile.
Niente, il console balzò in piedi all'istante. Fresco come una rosa, sto benissimo.
Ma non è possibile, eravate sdraiato lì a faccia in giù per la strada, no? Il viso inglese adesso rivolto a lui era rubicondo, allegro, gentile ma preoccupato, sopra una cravatta inglese a righe che al console fece venire in mente una fontana in un ampio cortile. Il console si spazzolò via la polvere dai vestiti, cercò invano dei tagli, che non si era fatto nemmeno un graffio, vide la fontana con chiarezza. Può un'anima bagnarvisi e purificarsi o estinguere la propria sete?
Tutto bene, a quanto pare, disse. Grazie mille.
Ma dico, insomma, ve ne stavate lì a faccia in giù in mezzo alla strada. Avrei potuto mettervi sotto. Ci deve pure essere qualcosa che non va, no?
L'inglese spense il motore. Ma non ci siamo già visti da qualche parte?
Al Trinity College.
Il console sentì che la propria voce distinto diventava un pochino più inglese.
A meno che al Caius. Ma portate la cravatta del Trinity, osservò il console con una leggera nota di trionfo. Del Trinity? Ah, già, è di mio cugino, in effetti.
L'inglese abbassò il capo per guardarsi la cravatta, mentre il gioviale viso rubizzo diventava appena appena più rosso. Stiamo andando in Guatemala, paese bellissimo questo. Peccato per tutta questa storia del petrolio, no? Che brutto spettacolo. Sicuro che non avete niente di rotto o roba del genere, amico mio?
Ma che? Tutto intero, disse il console. Eppure stava tremando.
L'inglese si chinò in avanti, armeggiando con la chiave dell'accensione.
Sicuro di stare bene?
Noi siamo all'hotel Bella Vista. Restiamo lì tutta la mattinata. Potrei accompagnarvi lì a schiacciare un sonnellino. Il bar non è niente male, devo dire. Non fosse per la rissa che è andata avanti per tutta la notte. Immagino che voi foste al ballo. No, la serata vi è andata di traverso, non è vero? Porto sempre una bottiglia in macchina per le emergenze. No, no, non scotch. Whisky irlandese, Borkas. Volete un sorso? Ma forse preferite...
Ah, il console stava già tracannando una bella sorsata. Grazie mille.
Prego, prego.
Grazie mille. Il console restituì la bottiglia. Davvero. Arrivederci allora.
L'inglese fece ripartire il motore. Arrivederci, caro mio. Evitate di sdraiarvi in mezzo alla strada, altrimenti finirà che verrete investito o arrotato o chissà cosa, accidenti. In una mulattiera simile, poi. Tempo magnifico, non trovate? L'inglese ripartì in salita, facendo ciao con la mano. Dall'interno della casa arrivava il suono dell'acqua che scorreva in bagno. Si diede una lavata lampo. Intercettata con septa col vassoio della colazione, non senza aver aggiunto col dovuto tatto un po' di stricnina al carico, il console, innocente come un uomo che abbia commesso un omicidio mentre faceva il morto al bridge, entrò in camera di Yvonne. Era luminosa e pulita. Un serape ossequino dai colori sgargianti era adagiato sul basso letto dove Yvonne giaceva semiassopita, con la testa appoggiata ad una mano. Eccoci,
eccoci.
La rivista che aveva letto fino a un attimo prima cadde a terra. Il console, piegato appena sopra il succo d'arancia e le uova all'arancera, avanzò deciso con una miriade di emozioni impotenti.
Comoda?
Sì, grazie. Yvonne prese il vassoio con un sorriso. Era la rivista di astronomia divulgativa alla quale lei si era abbonata. Dalla copertina, le grandi cupole di un osservatorio con un alone dorato, la nera sagoma stagliata come un elmo romano, guardavano il console beffarde.
«I Maya», disse lui ad alta voce, «avevano fatto notevoli progressi nell'astronomia osservativa». Ma non avevano idea che esistesse il sistema copernicano.
Lasciò cadere la rivista sul letto e si accomodò in poltrona, accavallando le gambe, congiungendo la punta delle dita con una strana flemma, la stricnina appoggiata sul pavimento accanto a lui.
E perché avrebbero dovuto? A me però dei vecchi Maya piacciono soprattutto gli anni vaghi. E non dimentichiamo i loro pseudo-anni. E il nome delizioso che danno ai mesi, pop, uo, zip, zoz, zec, xul, yaxicni.
Mac, stava ridendo Yvonne, non ce n'è uno che si chiama Mac, ci sono yax e zac e wayeb, è quello che mi piace di più, il mese che dura solo 5 giorni,
il mese appena cominciato è invece zacca.
Ma alla fine a che ti serve, eh? Il console sorseggiò la stricnina che ancora doveva dimostrare d'essere un valido succedaneo del whisky irlandese del tizio inglese, che forse ormai era già arrivato al garage del Bellavista.
Sapere tutte queste cose, dico.
Una delle prime penitenze che mi ero imposto è stata quella di imparare a memoria le parti filosofiche di Guerra e Pace. Questo ovviamente è accaduto prima che sapessi destreggiarmi all'interno della cabala come un marinaio di lungo corso. Ma poi, l'altro giorno, all'improvviso, mi sono reso conto che l'unica cosa che ricordavo di tutto il libro era che Napoleone faceva ballare la gamba.
E tu non mangi niente? Ma starai morendo di fame. Ho piluccato qualcosa.
Yvonne, che stava mangiando di gusto, domandò. Ma quindi, hai davvero dato le dimissioni?
Ah, certo.
Sto pensando di prendere la cittadinanza messicana e andare a vivere tra gli indios, come William Blackstone.
Yvonne rimase sul letto a fumare. In realtà il console non riuscì a far caso a quello che lei gli stava dicendo, con pacatezza, sensibilità e coraggio, perché nel frattempo si era reso conto di una cosa straordinaria che stava accadendo all'interno della sua mente. In un lampo, come se si trattasse di navi all'orizzonte sotto un nero cielo laterale astratto, vide l'occasione per un disperato festeggiamento. Poco importava che lui rischiasse d'essere l'unico a festeggiare, allontanarsi, mentre nel frattempo si avvicinava quella che poteva solo essere, santi Dio, la sua salvezza. Ora si accorse di aver detto con dolcezza: non mi sembra il caso di andarcene proprio ora, no. Come fare con Hugh, con te e con me e con questo e quell'altro, non ti pare? Mi sembra impossibile, non trovi?
Anche perché la sua salvezza non sarebbe sembrata così ostile se il whisky irlandese del tizio inglese non avesse deciso all'improvviso di operare anche solo impercettibilmente un giro di vite dentro di lui.
Sono sicura che Hugh capirebbe.
Ma non è questo il punto. Jeffrey, ormai questa casa ha un che di maledetto. Insomma, mi sembrerebbe un tiro mancino. Ecco.
Ma Cristo, il console lentamente fece una smorfia che voleva essere leggermente canzonatoria e allo stesso tempo serena, indicativa di una definitiva assennatezza consolare. Era così, e basta.
Che senso ha fuggire? Fu la morale finale, pronunciata con piglio impassibile da noi stessi.
Yvonne si era riadagiata sul letto pazientemente, si allungò in avanti e schiacciò la sigaretta in fondo a un alto posacenere grigio di stagno, concepito come la rappresentazione stilizzata di un cigno.
E va bene, Jeffrey. Facciamo che ce ne dimentichiamo finché non ti sentirei meglio. Non possiamo ripensarci fra un paio di giorni, quando sarai sobrio?
Ma santo cielo!
Il console rimase seduto immobile a fissare il pavimento mentre incamerava l'enormità dell'insulto.
Che diritto aveva lei, quando era rimasto lì, seduto, a soffrire le pene dell'inferno e a impazzire per ben 25 minuti di fila senza farsi un goccetto, anche solo suggerire che non fosse, almeno ai suoi occhi, sobrio?
Una donna non poteva capire i pericoli, le complicazioni, sì, la complessità di una vita da ubriacone. Da quale improbabile, integerrimo pulpito lei immaginava di poter giudicare ciò che era successo prima del suo arrivo? Non aveva la minima idea di quello che pochissimo tempo prima aveva passato lui. Il suo capitombolo in Caie Nicaragua, il suo aplomb, il distacco, perfino il coraggio.
Il whisky irlandese del tizio inglese. Oh, roba da matti. Non era il tipo di persona da farsi vedere barcollante per la strada.
Beh, certo, se era il caso poteva starsene lungo disteso in mezzo alla strada come un vero gentleman, ma non avrebbe mai barcollato.
Ah, che razza di mondo era questo che sputava in faccia la verità, così come agli ubriaconi, un mondo pieno di gente assetata di sangue. Niente di meno, assetata di sangue.
Ah, l'ho sentita dire assetata di sangue, comandante Firmin.
Ma santo cielo, Yvonne. Ma ormai dovresti aver capito che per quanto io beva mi è impossibile ubriacarmi, disse con enfasi quasi tragica, buttando giù di botto un goccio di stricnina.
Non so. Credi forse che mi piaccia buttare giù questa orrenda nux vomica o bella donna o quello che è rifilatami da Hugh?
Il console si alzò con il bicchiere vuoto e cominciò a percorrere in lungo e in largo la stanza. Più che qualcosa di fatale, come ad esempio buttare via tutta la sua vita, gli sembrava soprattutto di avere fatto qualcosa di semplicemente sciocco e allo stesso tempo, per così dire, triste.
Eppure in qualche modo bisognava farsi perdonare. Così sembrava. Quindi pensò, o forse disse, facciamo che domani berrò solo birra. Non c'è niente come la birra per riprendersi e forse qualche goccetto di stricnina e poi dopodomani ancora birra. Sono sicuro che nessuno avrà alcunché da obiettare se bevo birra. Quella messicana è particolarmente ricca di vitamine, mi pare di capire. Perché mi rendo conto che diventerà una specie di avvenimento questa rimpatriata a tre. E poi forse quando i miei nervi si saranno dati una calmata smetterò del tutto. E poi, chi lo sa?
Butto lì accanto alla porta.
Potrei anche rimettermi al lavoro e finire il mio libro.
Sì, vedo già le recensioni, le nuove sensazionali scoperte di Firmin su Atlantide, il contributo più sconvolgente sull'argomento dai tempi di Donnelly, lasciato incompiuto dalla prematura di partita. Meraviglioso! E i capitoli sugli alchimisti, farebbero impallidire il vescovo della Tasmania. C'è perfino un editore interessato a Chicago.
Interessato, ma non entusiasta. Ci siamo capiti, eh? Perché sarebbe davvero sbagliato farsi un'idea che un libro del genere possa avere successo.
Yvonne si era messa seduta a leggiucchiare la rivista. La camicia da notte leggermente scostata, che mostrava il punto dove la bronzatura ramata sfumava nella carnagione pallida del seno, le braccia fuori dalle coperte e una mano piegata all'ingiù, all'altezza del polso, che penzolava fuori dal letto, svogliata. Quando lui si avvicinò, lei fece ruotare la mano verso l'alto con un movimento istintivo, forse di stizza, ma fu come un gesto inconscio di invito.
O forse era qualcosa di più.
Sembrò incarnare ad un tratto tutte le vecchie suppliche, l'intera assurda pantomima segreta delle ineffabili tenerezze e della lealtà e delle speranze infinite del loro matrimonio. Il console sentì che gli occhi gli si riempivano di lacrime, ma provò anche un improvviso senso di imbarazzo, un senso quasi di indecenza che lui, uno sconosciuto, si trovasse in camera con lei, questa camera. Andò alla porta e guardò fuori. La bottiglia di whisky era ancora lì. Quando il console tornò a letto e si accomodò lì, Yvonne aveva nascosto le braccia sotto le coperte e rivolto la faccia al muro. Dopo un po', emozionato, con voce di nuovo roca, lui disse:
la sera prima della tua partenza abbiamo preso appuntamento come due sconosciuti per andare fuori a cena a Città del Messico. Te lo ricordi?
E Yvonne continuò a fissare il muro.
E tu non sei venuto? Solo perché all'ultimo momento non ricordavo più il nome del ristorante. Sapevo solo che si trovava da qualche parte in Via Dolorosa. Era quello che avevamo scoperto insieme l'ultima volta che eravamo stati lì. Ho setacciato tutti i ristoranti in Via Dolorosa alla tua ricerca e, visto che non ti trovavo, in ognuno ho bevuto qualcosa.
Povero Jeffrey.
Devo aver telefonato all'Hotel Canada da ogni ristorante, dal bar di ogni ristorante. Dio solo sa quante volte, perché avevo idea che tu magari fossi tornato in albergo. E ogni volta ripetevano la stessa cosa, che eri uscita per vedere me, ma non sapevano dove. E alla fine si sono anche scocciati. Non riesco a capire perché siamo andati al Canada e non a Regis. Te lo ricordi che lì mi scambiavano sempre per quel lottatore, per via della barba? Ad ogni modo, eccomi lì che girovagavo da un posto all'altro. Una vera lotta, appunto. E per tutto il tempo pensavo che sarei riuscito a impedirti di partire il giorno dopo, se solo fossi riuscito a trovarti.
Già, hai dimenticato le lettere, Jeffrey Firmin, le lettere che lei ti ha scritto finché non le si è spezzato il cuore
Perché te ne stai lì seduto a tremare? Perché non torni da lei adesso? Lei capirà, dopo tutto, mica è sempre andata così.
Diavolo, non mi sento affatto male, pensò tutto ad un tratto, scolando il bicchiere. Allungò una mano per recuperare la bottiglia, ma non ci arrivava. Si alzò di nuovo e si versò un altro dito. Adesso la mano è già più ferma. Scolò tutto e, portandosi dietro il bicchiere e la bottiglia di Johnny Walker, che era più piena di quanto non avesse immaginato, attraversò la veranda fino all'angolo più lontano e appoggiò entrambe le cose su una credenza. Dentro c'erano due vecchie palle da golf.
«Giochiamo! Riesco ancora ad arrivare all'ottavo green in tre colpi!»
«E poi sto perdendo peso», disse.
«Che sto dicendo?»
«Mi rendo conto da solo che dico scemenze!» Il console sorseggiò la stricnina, poi appoggiò il bicchiere per terra.
«La volontà dell'uomo è invincibile. Nemmeno Dio può vincerla!»
Si allungò sulla sedia. «Beh, adesso l'Ixtaxitul e il Popocatepetlo, l'immagine del matrimonio perfetto, si stagliavano nitidi e bellissimi all'orizzonte sotto un cielo mattutino quasi immacolato. In alto qualche nuvola bianca correva sulle ali del vento dietro ad una pallida luna gibbosa.
«Bevi tutta la mattina», gli dicevano, «bevi tutto il giorno, questa è la vita».
Ancora più in alto notò alcuni avvoltoi in attesa, più aggraziati di aquile. Volteggiavano come scampoli di carta bruciata che si alzano da un falò e che all'improvviso vedi salire, fluttuare veloci, sempre più in alto. L'ombra di un'immensa stanchezza calò su di lui. Il console si addormentò di schianto.
Con questo sonno che cala come una scure si conclude la nuova puntata della lettura di Massimo Popolizio, realizzata da Massimo Popolizio, di Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, nella traduzione di Marco Rossari, un adattamento di Lorenzo Pavolini per la regia di Luigi Iavarone, ad alta voce è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Questa era appunto l'ottava puntata, come le altre si può riascoltarla sul sito raiplayradio.it.